Qui mi fermo perché sul resto vi ha già detto qualcosa Pasqualino, perché io non sono d'accordo con i libri che ha scritto Paul dopo il concilio, quasi, no, dopo il concilio è uscito Gesù Carpentier, ma gli altri che hanno seguito non sono d'accordo per due ragioni fondamentali. Una, che non mi convincono le sue tesi, tra l'altro. La tesi sulla inesistenza del sacerdozio ministeriale è presa da Schillebs, che gode di più di 50 anni di messa e non si è mai sognato di lasciare il sacerdozio. Quindi è molto discutibile. O comunque è molto discutibile tirarne le conseguenze, queste conseguenze. E secondo perché nella prosecuzione della loro vita, Paul e Marie Thérèse, che poi perché contemporaneamente a questa presa di distanza dalla Chiesa successe che loro passarono dall'India, loro erano dei grandi girovaghi, passarono dall'India e adottarono due bambini che avevano trovato per le strade. E per avere la garanzia di poterli adottare si sposarono con rito civile. Questo provocò un atto. Io ogni tanto loro mi distruggevano la rete, io dovevo ricostruirla pazientemente. Ecco, si sono un po' riscritti il passato, secondo me. Credo che noi, io chissà le balle che sto raccontando questa sera, perché noi vecchi facciamo queste cose, cioè a un certo punto la situazione contemporanea che stiamo vivendo ci porta a rifabbricare il passato, questo lo sanno tutti gli intervistatori che vanno raccogliendo le memorie narrate e non scritte. Ecco, credo che da lì, da quello che loro hanno fatto, io ci ho avuto soprattutto nei loro confronti un rimorso, perché loro prima di tantissimi altri identificarono il problema ecologico, cioè l'idea della distruzione ecologica in atto. E questo lo segnalarono con molto, tant'è vero che loro poi, tra le altre utopie che non realizzarono, fu quella di diventare militanti dell'ecologia. Devo dire a mia scusante, se può essere una scusante, che prima di dire no al finanziamento di queste imprese che loro volevano fare e che erano assurde dal punto di vista economico, mi misi in contatto con Balducci e con Raniero La Valle, e tutti e tre concludemmo che non era possibile stare con loro. Però Chernobyl poi ci avvisò che loro avevano visto almeno lucidamente non quello che si poteva fare, ma la dimensione del problema. Devo dire che loro affermarono, per arrivare a una chiusura di quello che ho detto, quello che loro affermarono con forza era che la Chiesa doveva fare l'opzione fondamentale per i poveri, per la loro liberazione da tutte le oppressioni, quindi certamente anche dall'oppressione del peccato, ma anche dall'oppressione dominante economica e politica. Non per niente in quel periodo era anche arrivato quasi a termine il movimento di indipendenza dei popoli ex coloniali, quindi loro vedevano anche in questo una grande speranza. Questa loro cosa è andata molto avanti con la teologia della liberazione, questa loro intuizione, ma è stata aggredita ferocemente durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, perché l'inserzione di un piccolo inciso, l'opzione fondamentale, ancorché non esclusiva, che lui ha inserito in questa terminologia, ha dato possibilità a tutti quanti, i nemici della teologia della liberazione, di dire: voi siete eretici se vi occupate solo dei poveri. E i ricchi? E guardate che non è un problema alle spalle, perché qualche tempo fa, l'Unione Cattolica Imprenditori Dirigenti, cioè l'UCIDI, la Confindustria dell'Azione Cattolica, ha fatto un libro sulla i primi. Cioè, dicendo la Chiesa ha fatto un grande errore perché ha scelto di stare sempre, di occuparsi dei primi, degli ultimi. Non è nella tradizione della Chiesa, certo che non è nella tradizione della Chiesa. I gesuiti per 200-300 anni si sono occupati soltanto dei primi. Le classi dirigenti dovevano essere convertite perché poi, scendendo per i rami del censo, del prestigio e via dicendo, i cristiani poveri, sì, i poveri si sarebbero cristianizzati anche loro. Quindi noi stiamo vivendo un periodo in cui molte delle cose che sono state affermate sono state da Paul e dai suoi e della sua famiglia religiosa sono presi d'assalto. Adesso per esempio c'è per esempio il valore dell'Eucaristia che loro hanno portato e che poi lui più tardi ha un po' sminuito con questo libro. È un valore di un'importanza straordinaria dal punto di vista sociale e politico. E adesso non per niente ci sono i legionari di Cristo che in questo momento stanno facendo tutto il possibile perché l'Eucaristia ritorni a essere semplicemente un culto di miracoli e di, come dire, di virtù religiose chiuse nel cenacolo, nei nostri cenacoli, non in quello vero che era chiuso perché avevano paura di essere ammazzati, e noi non ci ammazza nessuno. Non ho detto perché la rete che Clotilde e io fondammo fu chiamata Rete Radio Resh. Allora noi avevamo fondato questa rete, si chiamava Rete, in partage, non ci piaceva condivisione. Ma un giorno Paul ci scrisse una di queste meravigliose lettere che lui scriveva, che forse un giorno avrebbe la pena di pubblicare, dicendo che quell'inverno a Nazareth era morta una bambina di 11 anni che aspettava in una grotta che le cooperative fondate da noi gli costruissero la casa a riscatto. E lei continuava a dire, aveva preso una polmonite e nel delirio continuava a dire: io laverò i vetri delle finestre. Perché? Perché i vetri delle finestre, laverò. Perché per questi bambini che venivano dalle baracche, soprattutto quelli che venivano dalle grotte, i vetri delle finestre erano una cosa meravigliosa. Addirittura se potevano andare, tutti volevano abitare al secondo piano. E i bambini andavano alle finestre e dicevano: ci sembra di essere su un aeroplano. Perché dalla grotta si vede dal basso verso l'alto e si è al buio, perché per certe volte nel caldo bisogna tenere dei tappeti, dei veli davanti, così. E allora Paul ci scrisse, questa bambina si chiamava Radie Resch, ci disse: adesso Radie dal cielo ci aiuterà a lavare gli occhi delle persone che non vedono il dolore dei poveri. A me mi ha impressionato moltissimo un fatto. Paul è morto, come dicevamo prima, nel giorno di Natale. E quel giorno a Betlemme un carro armato ha ucciso una bambina. E io ho avuto l'idea che come Paul aveva capito tante cose dalla bambina delle grotte, così in qualche modo si fosse presentato a Dio per mano a questa bambina che era stato ucciso da una guerra contro la quale Paul aveva sempre cercato di lavorare.
E beh, dopo queste bellissime testimonianze, sarebbe il vostro turno, che ora abbiamo fatto? C'è tempo.
Prego. Io sono Andy Avanzi, sono francese e sono la traduttrice del nastro. Quel giorno lì doveva venire una traduttrice patentata, ma non si presentò, e Paul, che avevo accompagnato da Ardea, io abito a Ardea, a quella giornata lì, mi disse: vieni, fai te la traduttrice. Io così all'improvviso fece la traduzione. E il mese prossimo vado a Marsiglia e vado a trovare Marie-Thérèse, che chiamiamo Miriam, e gli porterò i vostri saluti e gli racconterò di questa bellissima serata. Arrivederci.
Clotilde, sei stata molto citata questa sera, se per caso vuoi venire a completare il nostro Ettore, il tuo Ettore. Grazie.
Io, a differenza di Ettore, non vivo molto nel passato, faccio fatica perché tutte queste cose mi suscitano anche molto dolore, perché la vita passata non è stata molto semplice e per me la rete è stata anche un evento di grande dolore. Però non sarei ancora con Ettore se non ci fosse stata la rete, perché il mio stare con Ettore è stato molto faticoso e credo l'asse portante è stata proprio questa responsabilità che avevamo in comune. Quello che è molto difficile far capire agli altri è il cambiamento storico, religioso che noi abbiamo vissuto. Ho conosciuto Padre Davide che avevo 10 anni, Padre Davide Turoldo, quindi frequentavo la Corsia dei Servi, ero milanese, appartenevo a un ambiente ricco, colto, e non sapevo niente del terzo mondo. E queste persone come Paul Gaultier ci hanno aperto degli spirali, proprio dei vetri, no? Che ci hanno resi consapevoli che esisteva una realtà che non era quella di San Babila, dove vivevo io a Milano, ma anzi io abitavo in Monte Napoleone, voi pensate. E quindi la Chiesa era allora una Chiesa ricca, una Chiesa con delle gerarchie ben precise, ma noi abbiamo fatto molta fatica a capire che quello, no, che poteva essere cambiato. Un po' alla volta, attraverso appunto Padre Davide, Don Zeno Saltini, tutte le esperienze che abbiamo fatto, Don Milani, Padre Balducci, insomma tutte queste persone, un po' alla volta abbiamo cambiato le nostre teste con molta difficoltà. Io ero molto giovane perché ho conosciuto Ettore che avevo 19 anni, mi sono sposata a 22 anni e quando ho tradotto La Chiesa dei Poveri e il Concilio, allora mi sentivo vecchia, ma avevo 30 anni e ho tradotto questo libro, La Chiesa dei Poveri e il Concilio, nel 64, aspettando il mio terzo bambino. E avevo la casa anche sempre piena di gente, quindi è stata una vita molto faticosa la mia. E una delle cose divertenti è che mentre stava allattando Pietro, che era appena nato, Pietro è nato il 1° settembre del 65, e Pietro aveva 15 giorni, mi sento una mattina alle 7 telefonare da Paul Gaultier, perché allora i sacerdoti dicevano la prima messa alle 6, e adesso credo che non la dicano più, però alle 7, durante la messa secondo me pensavano anche un po' ai fatti loro, e alle 7 mi sento, mentre io avevo allattato alle 4, quindi alle 7, insomma avevo un bambino di 15 giorni, sento una voce in francese che mi dice il mia pale in primature, il mia pale in primature. Io avevo sonno e avevo allattato questo bambino, e ho sentito qualche cosa che era stonato rispetto alla mia esperienza di donna, perché la casa editrice Vallecchi aveva pubblicato La Chiesa dei Poveri e il Concilio senza l'imprimato, che molti di voi non sanno cos'è, ma una volta c'era un responsabile, un vescovo che era responsabile della casa editrice che doveva dare il benestare. Paul era proprio disperato. Io mi ricordo che come laica ho detto, ma chi se ne frega, ma io devo allattare il mio bambino, ma che cosa me ne importa, no? Per dire già come la mia vita è stata sempre vivere su due fronti, no? Questo, Paul, Ettore che partì. No, vabbè. Poi ho tradotto quest'altro libro, il Gesù Charpentier, e poi insomma un po' alla volta, ma ecco, è molto difficile dire a voi come noi eravamo indietro, perché certe cose, come ha detto Ettore, il problema ecologico, anche il problema della guerra, io sono una pacifista assoluta, noi non avevamo queste sensibilità allora, non le avevamo. Io vi faccio un piccolo esempio per spiegare come cambia il mondo. Io mi ricordo che quando mi sono sposata amavo moltissimo la pelliccia di castoro, però noi non avevamo i soldi per la pelliccia di castoro e quindi non l'abbiamo comprata. Adesso potrei comprarmela la pelliccia di castoro, ma non mi sognerei mai di mettermi una pelliccia addosso fatta di tanti animaletti, perché è una cosa che mi sembrerebbe orrenda, no? Come a molti di voi. Quindi tante delle cose che sono state, tante sensibilità che sono cambiate nel corso della nostra vita, sono stato un processo lento, graduale, e che ha dovuto anche tenere conto di tante cose, per esempio mettere insieme il privato e il sociale, il privato e il politico. Dopo io mi sono messa a fare la psicanalista perché pensavo che in alcune di queste persone tanto, voglio dire, tanto equilibrio non c'era. Quindi quello che è difficile nella vita è mettere insieme il privato, il pubblico, il sociale, il politico, il terzo mondo, la tua famiglia, e la cosa non è così semplice, ecco. Però sono molto riconoscente a questa persona che certamente ha cambiato la nostra vita.
Io sono un vecchio della rete Resce, anche se non ci entrai fin dall'inizio, perché parlammo con Ettore Masina e poi con Paul soltanto 2 anni dopo la nascita della rete. Voglio dire che, a proposito di quanto ricordava prima Ettore sulla non conoscenza di noi occidentali, vi parlo in generale, di noi occidentali, dei problemi del terzo mondo, e soprattutto della spaventosa povertà del terzo mondo, che sì, è vero quello che lui affermava poc'anzi, cioè che fu con il concilio che molti, specialmente nell'ambiente cattolico, riuscirono a comprendere, ad avvicinarsi a questo problema, a questa quantità di problemi. Però seguivamo il concilio perché poi eravamo affascinati dalla figura speciale, specialissima di Papa Giovanni, e seguivamo il concilio con molto interesse, grazie anche ad un quotidiano cattolico di allora, i più anziani lo ricorderanno, e non solo loro, l'Avvenire d'Italia di Bologna, che per avventura era diretto in quegli anni da Raniero Lavalle, che ne aveva fatto un giornale degno di ogni considerazione e stima, per apertura, per un insieme di cose. E seguì il concilio, questo giornale, con una capacità di penetrare le questioni che venivano dibattute nella sede conciliare, veramente eccezionale, e perciò ci era di grande utilità. Però devo dire che, per quanto mi riguarda, me e mia moglie, che entrammo appunto nella rete nel 66 dopo aver sentito una sera Ettore parlare della rete di Paul Gautier nella sede del nostro circolo Zanam al quartiere di Trieste Noventano, fu soltanto allora, ecco, con la conoscenza del pensiero e degli scritti di Paul Gautier, e con la conoscenza diretta di Ettore, che aveva raccolto il suo invito a costituire questa rete, dico anche per inciso che aveva fatta nascere questa rete, analoghe reti anche in Belgio e in Francia, che però poi non ebbero seguito, dopo qualche anno finirono. E quindi devo dire che evidentemente il terreno invece in cui era nata e si era sviluppata l'idea in Italia, grazie soprattutto alle capacità e alla dedizione di Ettore e Clotilde, insomma, in Italia è successo che la rete ha continuato ad esistere, la rete Resce, e ancora oggi, dopo più di 40 anni, è in piedi e cerca di fare quello che può fare. Quindi, tornando al discorso che facevo, per molti di noi della rete Resch, che per tutti quelli che vennero poi, io queste cose le dico non solo per quelli che ci possono essere qui, che non conoscono tutta la storia della rete Resch, ma anche per alcuni degli amici della rete che si avvicinarono alla rete molti anni dopo di me, Maria Paola, eccetera. E fummo veramente, ci si apersero gli occhi quando potemmo affrontare questi temi, conoscendo da vicino le realtà, alcuni di noi anche viaggiando, andando nei paesi oltremare in cui cercavamo di dar vita, sempre su invito delle comunità locali, alle iniziative che poi li avrebbero portati a liberarsi da tutti i vincoli, dai lacci che gli impedivano di fare una vita normale e di autosostentarsi, capimmo tutto meglio, progressivamente sempre di più, perché appunto avemmo questi anche i contatti diretti, oltre che le mensili, lettere circolari di Ettore, che per 30 anni ci hanno dato un po', non dico la linea, non è questo, ma hanno costituito il trait d'union tra noi, la rete, Paul Gaultier e tutte queste realtà del terzo mondo di cui abbiamo tutti noi alla fine sostanziato, ispirato la nostra vita. Insomma, io l'ho detto, l'ho scritto anche abbastanza recentemente, anche a noi la rete, e quindi saremo eternamente grati a Paul Gaultier, a Ettore Masina, anche a noi la rete ha cambiato la vita, ci ha fatto vedere le cose diversamente e oggi siamo quello che siamo, tutti i nostri difetti e poche virtù, grazie alla rete e al suo primo ispiratore, il carissimo Paul Gaultier. Desidero da ultimo ricordare e chiedere altri magari nomi a Ettore. Quando lui scrisse la famosa lettera con cui poi si dette inizio a questa rete di solidarietà, a quelle 200 persone, di cui 80 circa risposero, io ricordo che ne facevano parte degli 80 anche persone che oggi non penseremmo mai che si sarebbero, come Giorgio Bocca, da un lato, e Benigno Zaccagnini, dall'altro, insomma. Sì. Però, ecco, vorrei chiedere a Ettore se lui ricorda altri nomi di personaggi che sicuramente si avvicinarono alla cosa, all'iniziativa, non soltanto per la capacità di convincimento che aveva Ettore, che è sempre stata tanta, ma probabilmente perché sapevano già parecchio della figura e dell'opera di Paul Gaultier, perché già si era fatto conoscere non solo per l'opera in concilio, ma anche per i suoi libri già abbastanza conosciuti e diffusi.
Dopo Giorgio, chiudiamo.
Sì, grazie tante. Mi vengono in mente due nomi, uno è Camilla Cederna e l'altro è Raffaele Crovi, che è un editore importante. Devo dire purtroppo che io mi ero illuso che sarebbero rimasti a lungo con noi, in realtà Bocca se ne andò subito dopo. Fu interessante perché mi diede una spinta. Invece fu bella quella di Zaccagnini, perché io scoprì dopo anni, direi dopo 15 anni, che lui ci mandava tutti i mesi un'offerta consistente, forse l'offerta più consistente che ne ricevevamo, ma ce la faceva mandare attraverso una sua cognata, per cui io non avevo neanche mai visto la sigla, se fosse stata, era puntata, ma se fosse stata BZ forse ci avrei pensato, invece era Ettorina, EB, Ettorina Briganti. Gli altri poi se ne andarono, però strada facendo noi abbiamo avuto anche delle persone, avevamo quello che è stato uno dei più importanti poeti brasiliani che viveva a Roma, era Murillo Mendes, è sempre stato per anni collaborato, poi abbiamo avuto un letterato che si chiamava letterato di toscano, Lisi. Ecco, Nicola Lisi, ecco, fino a che è morto, insomma abbiamo avuto della gente anche importante, così. Piero Scoppola, sì, Piero Scoppola, sì, Piero, sì.
Ettore ha nominato il fatto che lui andava in crisi ogni tanto, perché man mano che aumentava la consapevolezza, la rete è cominciata con una cosa più caritativa, no? I bambini nella grotta, queste cose qui. Ma man mano che la coscienza cresceva, man mano che noi venivamo in contatto con le persone del terzo mondo, man mano che cresceva proprio la consapevolezza anche politica del modo, no? Infatti la rete poi ha cercato di aiutare i sindacalisti, persone che facevano la promozione sociale. Ma ogni volta che si faceva un passo avanti cambiava la popolazione che mandava i soldi. Ettore ogni volta andava in crisi perché diceva qua la rete muore. E invece cambiavano i sostenitori, è vero Ettore?
L'odio.
Sì, per concludere, perché fra poco qui c'è un'altra attività che riguarda le danze, quindi bisogna che liberiamo la stanza. Qualche notizia bibliografica, lì avete visto i due libri di Paul Gaultier fatti da Ianna Morelli, e Il velo si squarciò e I Vangeli del terzo millennio. C'è un altro bel libro dell'edizione Quale vita, che è la storia dei genitori di Gianni Novelli, che ha un titolo originale, Che Dios vaya contigo camminante. Un titolo difficilissimo, che è la storia di Maria Luisa e Ugo Novelli, i genitori e una famiglia strabiliante. Ci sono poi dei materiali in fotocopia, cioè c'è una introduzione a Paul Gaultier e un'antologia del velo si squarciò, che chi non ha voglia di leggere tutto il libro consiglio assolutamente di prenderlo, perché è fatta molto bene da Antonio Thierry. Poi c'è una trascrizione di quell'incontro che abbiamo sentito, qui abbiamo sentito l'inizio prima, anche quello trascritto, e c'è una fotocopia dell'intervento di Ianna Morelli che ha letto prima la nostra Teresa. Quindi c'è parecchio materiale che abbiamo fotocopiato, prendetelo. Insomma. Poi c'è anche l'appello a andare a votare il 12 giugno, pubblicato dalla rivista Adista, con varie firme, fra cui quella del nostro Masina. Pubblichiamo anche dei libri di poesia, c'è un libretto che è appena uscito del CIPAX che si chiama Battaglie di silenzi, di un giovane poeta 25enne. Questo libro appena pubblicato ha vinto un premio letterario e questo giovane poeta è molto contento di questa cosa, è lì anch'esso. Grazie di tutto. Il prossimo incontro è il 16 di giugno, è l'ultimo del nostro ciclo. Ricorderemo Dag Hammarskjöld, che forse alcuni di voi ricordano come segretario dell'ONU, che morì tragicamente. Lo ricorderanno Gabriella Caramore e Paolo Ricca. Arrivederci. 16.